Della finanza sono i santoni, del due di denari, conduttori e padroni. Se vuoi trovarti dei bei soldoni tra le mani, ascolta i consigli di Meazze La Rosciani. Se la borsa crolla e lo spread sale, tu non temere, loro ti sapranno consigliare.
Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Allora, è un mese che non riesco a cambiare una banconota da 500 euro.
Oh, mannaggia.
Non è falsa, è vera, è giusta. Però è leggermente rovinata. Dice, no, se non entra nel bancomat noi non la possiamo prendere.
Consiglio per il signor Giuseppe. Deve fare una ricarica su una carta di credito prepagata, se non ne dispone di una può andare in qualsiasi banca a farsene fare una, carica 500 euro sulla carta e poi li spende. Saluti Marco da Reggio Emilia.
Scusate, ma non può versarle il cavolo di 500 euro in banca e buonanotte a sé.
Tutti bravi, tutti con la soluzione in tasca. Ce n'era un'altra ieri, anche quella di recarsi presso la Banca d'Italia per chiedere se potessero ritirare questa banconota che non può più essere stampata da qualche tempo dalla Banca Centrale Europea. E buongiorno Mauro.
Buongiorno Deborah, io vorrei avere 500 euro in tasca perché so che c'è stata un'evoluzione interessante,
sì,
su questa vicenda del 500 euro, come dire, non trasferibile, come l'assegno. E sentiamo proprio dalla viva voce di Giuseppe che è collegato con noi. Buongiorno Giuseppe, bentornato.
Buongiorno.
A Due di Denari.
Ci ha tenuto Buongiorno. In apprensione in questi giorni, Giuseppe, santo cielo.
L'Italia vuol sapere.
Allora, ieri sono stato in banca, previo appuntamento, e diciamo che inizialmente erano restii a accettare l'inversamento del mio conto corrente, la banca.
Ecco, perché lei non ha chiesto di cambiarli, dice quantomeno fatemeli versare e ne dispongo.
Io
così.
Io sono andato lì allo sportello, avevo degli assegni da versare e ho messo anche la banconota. Quando l'hanno vista, ma è rovinata, ma è stato sì, ma il numero si legge, la banconota è vera, non è falsa.
Tra l'altro è rovinata da tutto il tempo che gliela fanno tenere in mano nel tentativo disperato di cambiarla, ci credo Giuseppe. E quindi?
Allora, praticamente l'hanno accettato in versamento salvo buon fine.
Ah,
infatti, io
SBF.
Ho detto, che significa? Significa che davanti a me hanno fatto, vabbè, le fotocopie della banconota, l'hanno data da una parte, e davanti a me hanno preso la banconota, messa dentro un plico di quelli sigillati e l'hanno spedita alla Banca d'Italia. Il cassiere mi ha detto, guarda, sicuramente andrà tutto bene perché la banconota è buona. Però purtroppo il protocollo è questo.
Certo. Quando saprà definitivamente come finisce la sua storia?
Domanda, risposta, non lo sappiamo.
Eccolo lì,
perché dipende da quando risponderà la Banca d'Italia. Ma gliel'hanno
esatto.
già, scusi, adesso non per sapere i suoi conti, ma
sì,
gliel'hanno
no.
già accreditata
no.
sul conto corrente?
Assolutamente no, perché mi ha detto come ci arriva la risposta della Banca d'Italia, la accrediteremo sul suo conto corrente.
E questa si chiama lotta al contante,
però,
cara Deborah,
però,
lotta al contante.
Noi domani dobbiamo fare la puntata sull'arbitro bancario finanziario e siccome abbiamo interpellato la Banca d'Italia per parlare di quell'organismo, un altro tema, ma siccome le nostre fonti sono in Banca d'Italia, domani chiediamo anche qualche cosa a questo proposito, perché la vicenda delle 500 euro ci interessa.
Guardi, oramai metteremo una buona parola perché ci siamo affezionati a questa vicenda del 500 euro e con noi anche molti ascoltatori. Grazie Giuseppe.
Grazie
in
Giuseppe.
Bocca al lupo.
No, ci tenga, ci faccia sapere, per carità, quando,
certo,
quando li vede
certo.
sul conto. Ecco
quando
qua.
Li vedo sul conto, vi richiamo.
Bene. Grazie Giuseppe. No, tra l'altro, Mauro, proprio ieri abbiamo anche raccontato delle prospettive per tutti coloro che disciplinatamente pagano con il bancomat con la moneta elettronica. Il primo dicembre dovrebbe diventare operativo questo meccanismo di cashback. Quindi, per un tot di pagamenti fatti con la carta o con il bancomat, in un anno lo Stato ci restituisce 300 euro, ma fatta la legge, come al solito, ho trovato l'inganno.
No, beh, più che l'inganno, ho trovato il vincolo, perché allora si sta pensando di non estendere alle spese che si fanno online.
Ecco, non possiamo quindi più parlare di Amazon allora.
Devi andare a fare shopping proprio fisico, e con lo shopping fisico usare carta di credito, bancomat, insomma mezzi tracciabili. In questo modo potrai accumulare via via questo sconto, che poi scopriremo come spendere dal 1° di dicembre. Quindi adesso non precipitatevi subito a fare shopping compulsivo, perché in questo momento il meccanismo cosiddetto del cashback non è ancora operante.
Però insomma questa novità la dice lunga su forse chi si vuole andare a colpire, no? Sappiamo che molti commercianti non utilizzano o non consentono volentieri l'utilizzo della carta e del bancomat alla propria clientela, quindi in qualche modo questo è un meccanismo che vorrebbe incentivare l'installazione dei post e dei dispositivi di pagamento appunto nel proprio esercizio commerciale.
E nel ricordare che c'è un credito d'imposta stabilito proprio di recente per l'acquisizione dei POS a favore degli esercizi commerciali, così apriamo anche questo filone, che è un filone sempre eterno. Le commissioni per imposte dalle banche per questi strumenti di pagamento sono troppo elevate. Ce lo scrivete in tanti, se volete torniamo a parlarne anche in questa edizione di Due di Denaro.
Allora, quindi abbiamo due date già fissate sulla nostra agenda. Quella del 4 novembre, per vedere se partono gli incentivi per la bicicletta, se si possono riscuotere.
Che è in surplus.
Se si possono riscuotere, poi dal 1° dicembre cominceremo a vedere come funziona il meccanismo di cashback e tutti gli annessi e connessi. Detto questo, per oggi è mercoledì, Mauro.
E parliamo di lavoro.
Certo, non prima però di aver fatto il nostro consueto giornale radio del risparmio.
Come desideri.
Drin drin, edicola risparmio.
Sono tutte notizie di lavoro, peraltro, casualmente.
Allora, innanzitutto, sul Sole 24 Ore stiamo affrontando il tema dello smart working in senso molto ampio. Allora, come sapete, fino al 15 di ottobre è in vigore questo smart working semplificato, cioè le modalità di utilizzo dello smart working in azienda sono state particolarmente facilitate proprio per la pandemia. Però si tratta di capire che succede dal 15 di ottobre in avanti. Ne abbiamo già parlato settimana scorsa qui a Due di Denari, proprio mercoledì scorso. La puntata con l'ospite, tra l'altro l'avvocato Bottini, è disponibile sul nostro sito www.radio24.it. Sul Sole 24 Ore di ieri e anche di oggi trovate ulteriori approfondimenti appunto sulla utilizzabilità o meno dello smart working, in che modalità adesso si può utilizzare, quali sono i vincoli che scatterebbero, non sappiamo ancora se ci sarà un intervento normativo, dal 15 di ottobre.
Se siete in procinto invece di stipulare un contratto con un nuovo collaboratore familiare, una collaboratrice familiare, un abbodante, attenzione perché ci sono delle novità. È stato firmato il nuovo contratto che contempla un aumento delle retribuzioni con riconoscimento in busta paga del valore della formazione, estensione del periodo di prova a 30 giorni per tutti i lavoratori contrattualizzati, indennità mensili specifiche per chi si trova ad affrontare carichi di lavoro più complessi e livello unico per le babysitter. Queste appunto alcune delle principali novità del contratto collettivo nazionale del settore domestico, che entra in vigore dal 1 ottobre, un'altra data da fissare, Mauro, perché no? In sostituzione di quello attuale che era scaduto nel 2016. Il nuovo accordo è stato firmato per la parte datoriale da Domina Fidalfo, Assindatcolf. Fidalfo è in realtà un'organizzazione, una federazione di cui fanno parte le sigle Nuova Collaborazione, Assindatcolf, ADLD e ADLC, e per la parte sindacale i sindacati di categoria. Sono 54 articoli complessivamente, e naturalmente questo contratto andrà a regolare i rapporti di lavoro fra famiglie e circa 860.000 assistenti familiari.
Due indicazioni in contrasto per arrivare poi al tema della giornata di oggi, che sarà dedicata alla formazione superiore per quanto riguarda l'ingresso nel mondo del lavoro, cioè parleremo di università con accezioni diverse. Le due indicazioni che vi ho detto sono contrastanti, sono che nel terzo trimestre, secondo i dati dell'indice Meos di Manpower Group, che sono riportati sulla pagina di Punto Lavoro oggi come ogni mercoledì sul Sole 24 Ore, nel terzo terzo trimestre le assunzioni sono state bloccate, sono bloccate per 7 aziende su 10. La quota di datori di lavoro che ridurrà i nuovi ingressi arriva al 14%, supera quella quindi di chi invece assumerà, che è pari, secondo questa rilevazione, al 10%. L'indice rivela previsioni molto deboli per tutto il periodo ottobre-dicembre, è un periodo peraltro, Deborah, che di solito invece prevede molti ingressi. In questo caso, per le circostanze eccezionali che stiamo vivendo, invece si teme un rallentamento. Una buona notizia invece vuoi darla tu, più
sì,
positiva,
questa di Enel,
anche
è carina,
circoscritta.
Sì.
Prego.
No, perché effettivamente a fronte di queste enormi difficoltà per tante aziende che non riescono, non possono permettersi di assumere, ci sono invece grandi, grandissime aziende, magari con le spalle sufficientemente grandi per continuare a mandare avanti politiche di assunzioni o comunque politica di opportunità per i giovani. In questo caso parliamo della storia di Enel, che assumerà 45 studenti con il programma di apprendistato scuola lavoro. Si tratta di appunto ragazzi 15 e 15 che arrivano da 3 istituti tecnici del sud: il Luigi Galvani di Giuliano in Campania, il Vito Santelongo di Monopoli Bari e l'Arangio Ruiz di Augusta in provincia di Siracusa, quindi 15 per ogni scuola. In estate questi ragazzi hanno superato le selezioni e ora opereranno all'interno di E-Distribuzione, la società di Enel che si occupa della gestione delle reti elettriche di media e bassa tensione, ne scrive oggi il Sole 24 Ore. Quindi insomma qualcuna va avanti a dare possibilità ai giovani attraverso il meccanismo dell'apprendistato in azienda, che è molto utile, e speriamo appunto che a questa lista iniziata da Enel possano aggiungersi altre aziende magari di minori dimensione, segnale che l'economia sta ripartendo nonostante le grandi difficoltà.
E di giovani, ingresso nel mondo del lavoro, formazione, università, parliamo tra pochissimo. I numeri 800240024, il numero verde per intervenire in diretta, messaggi, sms o whatsapp con il numero 349-238-6666. Un attimo, perché c'è Dillo a due di denari.
Dillo a due di denari.
Buongiorno duo di denari, mi fa piacerissimo sentirvi ogni giorno e volevo chiedere, avete notizie di quel servizio che è stato attivato un po' di mesi fa per i commercianti di ritiro del materiale di risulta, diciamo tutto ciò che degli scarti, per evitare di appesantire i cassonetti per uso, diciamo, civile? Perché sento da più parti, da tutti i commercianti, che gli hanno messo quella specie di etichetta fuori. Pagano tutti quanti le volte che devono pagare, ma nessuno più, dopo un paio di mesi, nessuno più si è visto a ritirare la loro merce, diciamo, la loro cosa da buttare. Potreste indagare voi che potete tutto? Grazie, Francesca da Roma.
Appunto Roma, qua è il casus belli.
Il punto infatti è proprio a Roma, però la sai che la tassa rifiuti o tariffa anche oggi sul Sole 24 Ore ha meritato uno spazio, perché entro il 30 di settembre i comuni devono approvare le tariffe, quindi devono dirci insomma quanto ci chiedono per i rifiuti.
Però qualcuno ha già chiesto un anticipo, mi pare.
E allora andremo ad esaminare anche questo argomento, ve lo promettiamo. Naturalmente oggi però parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro.
Alcuni atenei hanno già aperto, penso alla Bocconi, alla Cattolica, altri aprono lunedì con un sistema misto, nel senso che avremo che una parte degli studenti seguiranno prevalentemente o completamente in presenza, essenzialmente le matricole, perché abbiamo privilegiato un po' i più giovani che vengono dalle scuole superiori e quindi hanno più necessità di essere un po' inquadrati rispetto a un percorso universitario, anche le modalità di studio universitario. Gli altri ragazzi invece ruoteranno. Noi eravamo estremamente preoccupati che, come era avvenuto dopo la crisi del 2008 e del 2012, ci fosse una significativa riduzione delle iscrizioni. Devo dire, e questo lo dico con soddisfazione, che i segnali che noi abbiamo in tutta Italia sono segnali invece di una forte scelta da parte dei giovani dell'università. Notiamo che c'è una distribuzione un po' diversa, perché alcune giovani che prima cambiavano regione per poter studiare adesso tendono a stare più nella regione di di appartenenza, probabilmente per il timore dello spostamento, per la preoccupazione delle famiglie, questo riguarda soprattutto per i ragazzi, per i diciottenni, i immatricolati, però le immatricolazioni tengono in tutte le regioni d'Italia.
Era il ministro dell'Università della Ricerca Gaetano Manfredi, intervistato ieri da Simone Spezia 24 Mattino, naturalmente sulla nostra emittente, e il ministro Manfredi ha centrato esattamente con le sue dichiarazioni il tema che avevamo deciso di affrontare noi oggi qui a Due di Denari con la nostra rubrica che adesso chiamiamo Parliamo di Lavoro, non più Dov'è il nuovo lavoro, perché insomma... Un po' per rinnovarci, un po' perché le circostanze lo hanno richiesto, abbiamo deciso di modificare anche la denominazione della nostra rubrica del mercoledì. Caro Mauro, il lockdown di primavera, la paura che ne possa arrivare un altro nei prossimi mesi ha scombinato i piani di molti giovani e anche delle loro famiglie, perché dallo scorso febbraio, lo abbiamo raccontato tante volte, praticamente tutti gli studenti hanno continuato a studiare da casa, hanno abbandonato la città dove studiavano, magari ritornando chiaramente nella città di origine, quindi hanno abbandonato il fuori sede, e bisognerà vedere se quest'anno appunto si manterrà questo trend, secondo il ministro sì, mi pare di capire, e quindi che scelte faranno i ragazzi. Ancora le università non hanno un quadro chiaro di come stanno andando ovviamente le immatricolazioni, lo sapremo solo tra qualche settimana, però qualche dato ce lo anticipa il mercato degli affitti nelle grandi città italiane, sedi di università importanti.
È proprio così come dici, Deborah, ma allora abbiamo due esperti già in collegamento di valore mondiale, naturalmente come sempre qui a Due di Denari, rigoroso ordine alfabetico per cognome ma anche in ordine di doverosa galanteria. La collega del Sole 24 Ore, esperta di questioni di lavoro e di istruzione, Francesca Barbieri. Buongiorno Francesca.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutti.
Francesca, tra l'altro, firma oggi un editoriale molto interessante sul Sole 24 Ore, sul master, perché domani con il Sole 24 Ore sarà in edicola un fascicolo dedicato proprio ai master che stanno diventando, diciamo, un passaggio, posso dire, indispensabile, Francesca, per entrare finalmente nel mondo del lavoro?
Sicuramente i master negli ultimi anni sono diventati molto importanti per trovare lavoro, perché pur essendo un fenomeno tra virgolette di nicchia, perché non sono tantissimi ragazzi che decidono di scegliere questa strada, assicurano un alto livello di occupazione. Infatti abbiamo preso i dati e rielaborato i dati di Alma Laurea, che è il consorzio interuniversitario che raggruppa la maggior parte degli atenei italiani, ed emerge che i diplomati di master a un anno dal titolo sono occupati in quasi 9 casi su 10, quindi sono livelli molto elevati.
Prego, Francesca, concludi.
Dicevo che è molto importante l'esperienza di stage che i master assicurano al 64% dei partecipanti, che consente di entrare in contatto diretto con le aziende, quindi di testare con mano il mondo del lavoro e di mettersi alla prova e di fare esperienza. È chiaro che adesso con il coronavirus anche i tirocini stanno cambiando in questa fase, alcuni sono partiti a distanza, però la maggior parte degli atenei che abbiamo interpellato assicurano che nei programmi dei master lo stage è quasi sempre assicurato.
E allora tu hai proprio citato Alma Laurea e noi abbiamo in collegamento il presidente del consorzio universitario Alma Laurea, Ivano Dionigi. Benvenuto a Due di Denari, professore.
Grazie per l'invito, buongiorno a lei che ci ascolta.
Allora, non so Deborah, da dove vogliamo cominciare? Perché è un anno molto particolare questo per i percorsi formativi a livello universitario o post-universitario, post-laurea.
Certo. Allora, Francesca valorizzava naturalmente la funzione del master e credo che su tutti i punti indicati da Francesca il professore Dionigi possa dirsi sostanzialmente d'accordo. Volevo però partire dal nostro argomento, professore, cioè dalla scelta che molti studenti universitari, volenti o nolenti, quest'anno dovranno fare. Chi aveva il sogno di una università magari considerata prestigiosa, la Bocconi a Milano, la LUIS a Roma, l'Università di Bologna, forse deve fare un pochino marcia indietro e cambiare i suoi progetti di vita, magari momentaneamente, magari solo per un anno, poi pensare di ritrasferirsi l'anno prossimo, e deve rimanere nella città d'origine. Tutto questo però come possiamo fare in modo che le famiglie non lo considerino sempre un ripiego a causa della pandemia? Sul nostro territorio ci sono tante grandi università di grande valore. Naturalmente l'importanza, io direi l'importante, è impegnarsi, portare avanti il percorso di studio con un percorso appunto regolare. Che cosa diciamo su questo punto, che è il grande tema di questo momento, professore?
Sì, noi eravamo in netta ripresa con le immatricolazioni, eravamo nell'ultimo anno risaliti a 300.000 matricole, ne avevamo perse, ben 70.000 dopo gli anni orribili della recessione, perché eravamo a 340.000 nel 2008, scesi a 270 nel 2014, eravamo tornati nel 2019-2020, eravamo tornati a 300.000 matricole. Ora, se quest'anno noi perdessimo anche una sola matricola, credo sarebbe una sconfitta per il giovane, ma anche per il paese. I segnali, lo diceva già anche il ministro, non sono negativi da quanto si può empiricamente un po' apprendere. Chiaramente ci sarà una ridistribuzione sul territorio nazionale, non ci saranno più le università un po' più blasonate che vampirizzano un po' gli iscritti, ci sarà una ridistribuzione con una sorta, come dire, di attendismo. Molti si prenderanno un anno e poi decideranno. In quest'anno prevarrà, credo, l'iscrizione territoriale. Questo cos'è, un male? Io credo che non sia un male questo, per due motivi. Primo, bisogna dirlo, ci sono anche al sud, la stessa Sicilia, la stessa Calabria, non dire la Campania, ci sono alcune università molto dignitose e alcuni corsi sono davvero eccellenti. Primo punto, quindi, per fare giustizia. Secondo punto, io credo che da questa necessità, perché di principio di necessità si tratta, si può trarre qualche virtù. Io credo che non solo si possa, ma si debba farlo. Perché prima noi avevamo che il 24% dei giovani del sud si iscriveva subito al centro e al nord, e poi ahimè il 42% dei laureati del sud emigravano tutti, per cui in prospettiva il sud sarebbe e potrebbe diventare un guscio vuoto. Questa potrebbe essere un'occasione ad alcune condizioni, però io credo. Primo, bisognerebbe che le università del sud, e qui non da sole, perché non possono portare proprio la croce e cantare solo loro, riscoprire un po' i corsi, un po' la vocazione, alcuni corsi vocazionali del sud. Il sud non può competere, credo, per l'industria, perlomeno nella sua generalità. Allora, vogliamo parlare dei beni culturali, vogliamo parlare dei corsi di turismo, del paesaggio, vogliamo parlare dei corsi anche delle lauree sanitarie, dove col Covid avranno anche un grande incremento. Ecco, anzitutto un primo punto io credo sia questo, di cercare di... Il Sud ha una grande ricchezza sua e deve riscoprire la sua, non deve inventarne altre, non può competere col centro e col nord per altre cose. Primo punto. Secondo, le famiglie bisogna che si convincano di questo, che devono iscriversi i figli al lavoro. Lo diceva prima la dottoressa Barbieri, che il titolo di studio serve. Noi abbiamo che rispetto al diplomati, il laureato ha più possibilità di lavoro, e ancor più quello che fa il master, che ha un anno, ha possibilità di lavoro addirittura superiore a quello della magistrale. Quindi bisogna incrementare proprio qui la cultura della laurea, soprattutto al sud. Le famiglie possono rinunciare a tante cose, ma non a iscrivere i figli. Qui vengo al dunque, però. Qui dicevo, non solo le università. Di fronte a problemi strutturali, perché il Covid ci ha sbattuti a terra e noi qui adesso rischiamo ancora più negli anni prossimi di vivere quanto abbiamo vissuto dopo il 2008. E allora di fronte a problemi strutturali e di grande novità ci vogliono soluzioni altrettanto strutturali. Le università del sud hanno pensato al bonus, ad altri espedienti, così per richiamare i loro studenti e non farli fuggire. Ma io dico, cosa che peraltro avevo proposto anche durante un'inaugurazione dell'anno accademico, quando ero rettore nel 2015, al presidente Renzi in presenza proprio, perché non pensare, a maggior ragione oggi, di fronte a questo dramma, perché di dramma si tratta, perché ancora gli effetti negativi della perdita del lavoro non l'abbiamo visto, anche se provvidenzialmente, come avete segnato voi, alcuni segnali ci sono. Perché non pensare al triennio addirittura gratuito? Sarebbe stato un gran segnale, io credo, della politica. Le università devono pensare a preparare bene, a programmare i corsi, parametrarli sulla domanda e non più sull'offerta, come è stato fatto. Le industrie devono anche loro, perché dicono che non trovano gli ingegneri, alcuni però, chissà, perché vanno all'estero, perché li pagano più, quindi anche l'industria deve fare il suo lavoro. Ma la politica, credo, il diritto allo studio e oltre a creare il lavoro. Io penso che...
Professore, aspetti lì.
Perché sì. Dobbiamo dare gli aggiornamenti sui mercati finanziari e il discorso si sta estendendo anche a delle opportunità che le stiamo vedendo nelle università del sud, che magari erano meno blasonate ma adesso possono trattenere gli studenti, ma anche a politiche più lungimiranti, non solo delle università ma della politica tutta. Ma dopo tutto questo avverrà dopo le borse.
Bravi, fate pubblicità alle banche. Bravi, bravi.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari.
Non solo Enel, anche le PMI stanno continuando ad assumere. Per anni abbiamo investito attraverso progetti di alternanza con scuole superiori e di TS meccatronico, ed ora Covid-19 non può buttare via tutto il lavoro, per cui le PMI stanno facendo uno sforzo per poter mantenere i ragazzi in azienda, dare una prospettiva e abbassare l'età media delle nostre aziende.
E ci fa molto piacere naturalmente avere una testimonianza diretta sull'alternanza scuola-lavoro, che è uno strumento sulla quale gran parte delle aziende appunto crede molto, ci crede soprattutto molto la scuola, per tutti quei ragazzi che in particolar modo magari non vogliono poi proseguire gli studi e si entrano precocemente in azienda, ma ora poi chiaramente hanno il rischio fortunato di rimanerci, e quindi questa mi sembra un'ottima prospettiva. Ringraziamo l'ascoltatrice per la testimonianza. Ti leggerei un messaggio su WhatsApp di Giorgio.
Uno dei tantissimi,
perché torna sulla questione dello studente fuori sede. Lui dice: il problema non è solamente il costo di iscrizione, che era il punto sul quale il professor Ivano Dionigi, presidente del consorzio universitario Alma Laurea, si stava soffermando poco fa. Una famiglia con qualche sacrificio la retta annuale magari la paga, ma se uno studente va fuori sede sappiamo bene quali sono tutte le altre spese che devono essere sostenute, i costi d'affitto che sono elevati. Io sono da Aosta, racconta Giorgio, e dovrei mandare il figlio a Torino, perché cita Torino, dove si trovano affitti che vanno dai 300 euro in su, a volte anche solo per una stanza, e se ne paga 300 gli va anche molto bene, direi, perché su Milano siamo su tutt'altro pianeta. E insomma, sono tutte le bollette e tutto quello che serve poi per vivere allo studente che blocca le famiglie, quindi in genere fare dimensionare un po' la scelta dell'università fuori sede.
Io giro questo messaggio a Francesca Barbieri, ma con una provocazione in più, perché qualcuno ci ha scritto invece al 349-238-6666: sì, al sud andateci voi a studiare, come dire, poi quella laurea lì rischia di essere pazzesco, meno spendibile. Francesca, come vedi questo contrasto di indicazioni?
Come diceva anche il professor Dionigi prima, in Italia ci sono tanti poli di eccellenza, non solo le grandi università del nord, anche al sud appunto ci sono dei corsi molto validi che puntano proprio su magari sui legami con il territorio, ma anche appunto in ambito sanitario, che come diceva il professore sicuramente alla luce di quello che insomma si è verificato con il coronavirus hanno diverse possibilità di sbocco. Per cui è chiaro che i corsi di laurea sono tantissimi, sono quasi 5.000 tra corsi di laurea primo livello, secondo livello, e quindi è molto difficile fare una scelta. In questo momento sicuramente per chi resta nel proprio territorio è importante andare a vedere i programmi e le opportunità che poi questi corsi di laurea offrono.
Francesca, volevo farti una domanda a proposito della guida che esce domani, perché generalmente noi ce l'abbiamo in anteprima mondiale, io e Mauro. Questa volta invece non ci è stata data la disponibilità, la giornata prima appunto dell'uscita con il sole. Volevo chiederti, visto che il professor Dionigi lo diceva anche prima, il tema della professione sanitaria chiaramente è un tema caldo in questo momento, visto che avremo bisogno di quanta più assistenza possibile, che è stata l'emergenza appunto messa in evidenza dalla pandemia. Avete fatto un focus speciale sui master specializzati in questo ambito oppure no?
Sì, sì, sicuramente abbiamo un capitolo dedicato ai master dell'area sanitaria e come del resto per tutte le altre aree, perché come per tutti gli anni la stragrande maggioranza dei master è concentrata nell'area della finanza, del management, e in questo ambito abbiamo segnalato anche gli MBA, che sono i Master in Business Administration, che offrono di solito la possibilità di andare a studiare all'estero. Nell'area sanitaria l'offerta è sempre comunque consistente e quello che abbiamo notato è proprio lo sforzo anche da parte delle università di potenziare i programmi appunto per quanto riguarda proprio l'ambito della medicina, ma anche di scienze infermieristiche.
Professor Dionigi, la redistribuzione degli studenti può essere, come lei ci spiegava prima, una cosa positiva, può avere anche un effetto positivo in certi territori che si sono trovati quasi depauperati dei giovani studenti universitari, ma appunto ci sono anche le difficoltà di quelle sedi universitarie che mi risulta stanno un pochino così con poche risorse, ecco, con risorse insufficienti, specialmente se dovesse aumentare considerevolmente la quantità di studenti iscritti.
Sì, qui i problemi sono due: uno è quello delle strutture, laboratori, aule, biblioteche, e l'altro è quello del personale, perché in questi anni dove è prevalso anche un criterio, io dico giustamente, mi ricordo teocratico di riconoscimento, alcune università hanno drenato più risorse e il Sud si è trovato con meno turnover e meno risorse. Però il discorso credo che sia questo. Questo è chiaro che non si può miracolosamente invertire la graduatoria e far diventare eccellenti università che erano modeste, ma io direi almeno impariamo la lezione, che la storia insegni di non trovarsi tra 10 anni ancora a versare lacrime. E questa è l'occasione per mettere mano un po' al Sud. È chiaro che in un anno non si può provvedere, però qui ci vogliono idee, ci vogliono mezzi, come abbiamo appena detto, e ci vuole anche del tempo. Allora, quale migliore occasione questa per riprendere a mano anche un po' le università del Sud, magari anche qui sforbiciando un po', razionalizzando, per ridurre il distanziamento sociale che c'è tra le università del Sud e del Nord? Questo è il distanziamento sociale, non è quello del metro, della mascherina, questo è il distanziamento sociale vero. Questo è. E allora, perché non cogliere l'occasione un po' per meditare e fare e risolvere? Qui le università possono fare la loro parte, ma è chiaro, questa è una scelta della politica, insomma. O vogliamo ancora spaccare l'Italia in due e ridurre il Sud a un guscio vuoto? Perché
purtroppo... No, perché purtroppo vedo che invece anche nell'attribuzione dei bonus, eccetera, un pochino questa tentazione di ricorrere sempre alla provvidenza da indirizzare da una parte e dall'altra resta. L'ho interrotta anche perché è il 45esimo e, come sapete, a questo minuto qui a Due di Denari l'arbitro fischia il traffico.
Ogni venerdì a Due di Denari torna il momento poetico. Partecipa anche tu inviandoci il tuo componimento a duedidenari@radio24.it. I versi dovranno trattare i nostri temi: investimenti, risparmi, mercati, tasse, pensioni, leggi. E l'ultima parola dovrà sempre essere traffico. Hai preso carta e penna? Ti aspettiamo.
La finanza è poesia.
Due di Denari.
E allora, se ancora è troppo presto per dire quali saranno i percorsi di studio scelti dai giovani che quest'anno si immatricoleranno all'università, sicuramente, caro Mauro, abbiamo un indicatore anticipatore, così si chiama in gergo macroeconomico, che ci può dire quali sono le città dove praticamente il mercato degli affitti per gli studenti universitari, non ti dico che è quasi fermo, ma comunque è un po' in difficoltà, e le grandi città sono in grande difficoltà, ce l'ha detto proprio qualche giorno fa immobiliare.it. Volevo raccontare un po' meglio questa indagine perché effettivamente esprime molto rispetto al tema che stiamo affrontando questa mattina.
E infatti io ti ho convocato Carlo Giordano che è l'amministratore delegato di immobiliare.it, spero che tu possa essere contenta. Sicuramente Giordano è contento di essere collegato,
sì,
con
ne
Due
sono
Denari.
Certa.
Buongiorno.
Buongiorno.
Bentrovati.
Allora, diceva Deborah, già vediamo che nelle grandi città, in alcune grandi città, tradizionali centri di attrazione per gli studenti universitari, si segna il passo, per usare forse un termine gentile, perché si parla di cali molto molto pronunciati.
A livello Italia la disponibilità di camere rispetto al 2019 è più che raddoppiata, più 150%. Giordano.
Sì, è vero, è... Il termine giusto è una vera sorpresa. Noi siamo abituati al mercato immobiliare che ha dinamiche lente, no? Quando confronti anno su anno stupisce le due cifre, normalmente variazioni sono 5-6%. Pensare numeri così vuol dire che strutturalmente è cambiato qualcosa nel mercato. Quello che è successo è la somma di diversi fattori. E dopo il lockdown e interruzioni delle frequenze scolastiche, i figli tipicamente richiamati alle famiglie sono tornati in posti più protetti, le loro abitazioni originarie. E lasciando immobili peraltro costosi, perché una stanza, pensiamo sempre che a Milano costa 70 singola 560 euro al mese, a Roma 500, quindi a quel punto lì c'è stata proprio una scelta di dire ritorniamo a casa e poi vediamo quello che succede. In mezzo c'è stata l'estate, che comunque è un momento classico di discontinuità, e normalmente eravamo abituati a vedere un settembre con tutti che riprendevano la loro soluzione abitativa, tipicamente vedevamo ormai da 8 anni di fila un aumento del costo, perché la domanda era superiore all'offerta. In Italia si è sviluppato sempre poco l'offerta per gli studenti. E invece quest'anno è il contrario. E tante stanze sono rimaste vuote e l'offerta nel mercato è veramente raddoppiata, in alcuni casi nelle grandi città triplicata.
E mi sta dicendo che i canoni d'affitto proposti sono ridotti?
E questa sarebbe la bella domanda. Uno dice in un mercato perfetto, dice domanda offerta, salta cresce l'offerta, la domanda si riduce, si riequilibra. E no, non è ancora successo, perché è la dinamica più lenta.
I proprietari piuttosto tengono sfitto, ma non riducono appunto il canone proposto.
E anche loro sono in attesa di una comprensione migliore. E aggiungo sempre due pezzi, ogni proprietario lui ha il suo immobile, quindi non ha proprio una ricerca di mercato dove si rende conto di quanta offerta c'è. Lui se a febbraio chiedeva 500 euro, si aspetta di chiederle anche adesso. È sempre stato soddisfatto nella sua richiesta. Tipicamente il prezzo è una dinamica più lenta, impiegherebbe più tempo per correggersi. E l'altro tema però che va aggiunto, noi stiamo parlando veramente tanto della ripresa della scuola e riapertura della scuola, un posto che è rimasto indietro è l'università, meno sensibile per l'aspetto comunicativo, quindi dico la chiarezza della ripresa dei corsi, l'obbligo di frequenza in questo momento è un po' spostata indietro, e ovviamente tutti sono in attesa, però è vero che cominciamo a leggere un aumento delle ricerche, che non si traduce in un affitto, però vediamo che il mercato comincia a muoversi. Ovviamente c'è una situazione di attesa.
Con prudenza.
Sì. Ma infatti, Deborah, io vorrei chiedere agli altri nostri due ospiti, cioè a Francesca Barbieri e al professor Ivano Dionigi, la collega Barbieri e al professor Dionigi, ma questa didattica a distanza, che in qualche modo, ce l'ha detto anche il ministro Manfredi, insomma, proseguirà, e non rischia di inficiare un po' la preparazione? Perché, non lo so, è ovviamente... Parla un ex studente universitario con i capelli bianchi, quindi veramente di un'altra epoca. Ma Francesca, la didattica a distanza tiene il confronto con la didattica tradizionale, quella in presenza?
Beh, dipende da come viene organizzata, ovviamente. Diciamo che a livello universitario probabilmente le difficoltà secondo me sono minori rispetto alla scuola, no? Penso alla scuola primaria con due bambini piccoli in didattica a distanza, nelle fasi del lockdown hanno avuto maggiori problemi. All'università appunto è pensabile, è possibile organizzare un modello di didattica blended che alterna lezioni in presenza.
Blended, cioè mista, giusto?
Misto, esattamente. Ed è quello che le università hanno fatto per portare avanti l'anno accademico, che appunto lo scorso anno accademico, e stanno portando avanti anche adesso.
per cui anche sulla base delle linee guida del Ministero dell'Università è previsto questo modello, andrà avanti sicuramente nel primo semestre e l'obiettivo è quello comunque di privilegiare le matricole, come ha detto e ha ricordato, ribadito il ministro ieri a Radio 24, cioè per le matricole si cercherà di far sì che le lezioni siano prevalentemente in presenza, mentre per gli altri appunto verranno alternate lezioni in presenza a lezioni a distanza.
C'è un ascoltatore, Mauro, che torna sul rapporto nord-sud per quello che riguarda appunto l'università e scrive: ma di che parliamo? Divario nord-sud immenso sotto tutti i punti di vista, soprattutto quello universitario. Sono di Napoli, sono laureato in economia e commercio alla Federico II. Qui l'offerta formativa è misera, statica e per nulla specializzante. A mio avviso si esce da un'istruzione universitaria senza alcuna esperienza e contatto con il mondo del lavoro. Professor Dionigi, allora viviamo tempi strani, eccezionali. Speriamo di poterli superare. Che messaggio possiamo passare alle famiglie italiane per far sì che possano mantenere la barra dritta su quello che è il grande investimento sull'istruzione dei figli? Come possono capitalizzare questo momento così difficile per chi la vede così nera? Peraltro io penso che la Federico II non sia così negativa appunto come la descrive l'ascoltatore. Spesso certi commenti sono anche frutto dell'esperienza personale, che può essere stata anche negativa a fronte magari di 100 altre persone che hanno studiato con lo stesso, con gli stessi docenti per lo stesso corso di laurea, hanno un'esperienza del tutto diversa. Professor Dionigi.
Sì, dobbiamo in questo momento rassegnarci a un periodo di emergenza, stare in apnea, tenendo però ben presente che questa didattica a distanza è solo l'emergenza, insomma, per informare, per prendere la patente va bene, ma per formare pensiamo ai laboratori, pensiamo alla formazione medica, ma anche umanistica. Non è tollerabile che alla lunga, ecco, ci sia solo la formazione a distanza, perché la distanza va bene per informare, ma per formare non va bene. Per l'università, ecco, si può anche temporaneamente supplire con le tecnologie, ma dico supplire temporaneamente, ma senz'altro, ecco, per la scuola media inferiore, per gli altri ordini di scuola sarebbe un delitto, sarebbe una sciagura se dovessimo continuare così. Certo che questo è l'occasione per attrezzarsi anche tecnologicamente. L'università era più pronta, ovviamente, più attrezzata. Le scuole non lo erano, pensiamo anche nelle famiglie, alcuni ragazzi con un cellulare dovevano risolvere tutto. Chiaro, qui torna fuori anche il discorso sociale, le famiglie là dove avevano 3 o 4 stanze, 3 o 4 computer non hanno sentito il contraccolpo, ma da altre parti è stato un disastro nella scuola. Le università hanno retto, perché le statistiche nostre, anche di Alma Laurea, ci dicono che il 45% degli esami sono stati sostenuti brillantemente, per altri si è rimediato, solo il 2% dei corsi è stato abolito, però questa è pura emergenza. Io credo che la tecnologia serva, sia un'alleata nobile, però ecco, la didattica a distanza, ecco, può servire per prendere la patente, ma non per fermare un ottimo medico e un ottimo letterato.
Volevo segnalare, Mauro, ricordiamoci che lunedì prossimo a Radio 24 sull'inizio dell'anno scolastico c'è Radio Deci. Faceva piacere appunto anticiparlo, perché seguiremo questa giornata così importante per tutti i bambini che devono tornare a scuola per tutta la giornata Radio 24.
E quindi tutta la giornata della programmazione di Radio 24 sarà caratterizzata proprio da questa circostanza. Io ringrazio in ordine alfabetico per cognome Francesca Barbieri, collega del Sole 24 Ore. Vi ricordo domani con il Sole 24 Ore la nostra guida ai master in edicola. Grazie Francesca.
Grazie a voi, buona giornata.
Ringrazio il professor Ivano Dionigi, presidente del Consorzio Universitario Alma Laurea. Buongiorno professore, grazie.
Buongiorno a lei che ci ha ascoltato, buongiorno.
E grazie anche a Carlo Giordano, amministratore delegato di immobiliare.it. Arrivederci Giordano.
Un caro saluto.
A domani Deborah.
A domani, buona giornata.